Un vero gruppo. Un vero gruppo ha ideali, etica, un fondamento logico e una dinamica per perseguire i propri ideali, e il fondamento logico in base allo standard etico che ha scelto. Il primo diritto di qualsiasi vero gruppo è quello di sopravvivere. Tutti i gruppi devono avere delle mete. Soltanto il deterioramento delle mete del gruppo o il raggiungimento di tutte le sue mete possono determinare il declino del gruppo o degli individui al suo interno. Per questo è doveroso per qualsiasi gruppo avere una serie di mete postulate che siano continuative, avere una meta principale che non possa essere raggiunta in un colpo solo, ma avere anche delle mete minori che vadano progressivamente verso mete maggiori, le quali, a loro volta, vadano progressivamente verso mete ancora maggiori. Il gruppo ha il pieno diritto di richiedere l'aiuto, la vita o, in senso continuativo, l'energia e la dedizione di ciascun membro del gruppo. Ogni membro del gruppo ha il diritto di esigere il massimo e il più alto livello negli ideali, nel fondamento logico e nell'etica del gruppo, e di esigere che questi vengano mantenuti. Un vero gruppo deve ai suoi singoli membri i mezzi di sostentamento e un'opportunità per le loro generazioni future. I membri non devono negare al gruppo il suo diritto di espandersi e di perpetuarsi, ma devono contribuirvi pienamente e completamente. Un individuo ha il diritto di contribuire al gruppo e il gruppo ha il diritto di aspettarsi che ogni individuo contribuisca ad esso al massimo delle proprie capacità ed energia. L'individuo ha il diritto di aspettarsi il contributo del gruppo e la sua protezione per quanto è possibile nella conservazione del gruppo e nel conseguimento delle sue mete. Il credo del membro di un vero gruppo. 1. Il membro di successo di un gruppo è colui le cui attività si avvicinano strettamente all'ideale, all'etica e al fondamento logico del gruppo in generale. 2. La responsabilità del singolo individuo nei confronti del gruppo come unità non dovrebbe essere inferiore alla responsabilità del gruppo nei confronti dell'individuo. 3. Parte della responsabilità del membro del gruppo è quella di rendere fluida l'attività dell'intero gruppo. 4. Un membro del gruppo deve esercitare e insistere sui suoi diritti e sulle sue prerogative come membro del gruppo e deve insistere sui diritti e sulle prerogative del gruppo in quanto tale, impedendo che tali diritti vengano sminuiti in qualunque modo o misura per qualsiasi scusa o presunto sveltimento. 5. Il membro di un vero gruppo deve esercitare e mettere in pratica il suo diritto di contribuire al gruppo. Deve insistere sul diritto del gruppo di contribuire nei suoi confronti. Dovrebbe rendersi conto che, se uno di questi due diritti di contribuzione venisse negato, ne risulterebbe una miriade di fallimenti per il gruppo. Uno stato assistenziale è quello che non permette al membro del gruppo di contribuire alla nazione. Egli, tuttavia, deve accettare i contributi statali. 6. La turbolenza delle attività del gruppo a causa di improvvisi cambiamenti dei piani non giustificati dalle circostanze, la chiusura dei canali autorizzati o l'interruzione delle operazioni utili al gruppo devono essere rifiutate e impedite dal membro del gruppo. Egli dovrebbe fare attenzione a non turbare un dirigente e quindi a non abbassare il livello di ARC. 7. La mancata pianificazione o il mancato riconoscimento delle mete devono essere corretti dal membro del gruppo in nome del gruppo, convocando una riunione per discutere la questione o agendo di propria iniziativa. 8. Un membro del gruppo deve coordinare le proprie iniziative con le mete e il fondamento logico dell'intero gruppo e con gli altri singoli membri, rendendo pubblicamente note le proprie attività e intenzioni, in modo che tutti i conflitti possano emergere in anticipo. 9. Un membro del gruppo deve insistere sul proprio diritto di prendere iniziative. 10. Un membro del gruppo deve studiare, comprendere e agire in conformità alle mete, al fondamento logico e alle azioni pratiche del gruppo. 11. Un membro del gruppo deve impegnarsi per diventare il più esperto possibile nella tecnologia e nelle abilità pratiche in cui si è specializzato all'interno del gruppo e deve assistere gli altri individui del gruppo a comprendere quella tecnologia, quelle abilità e la funzione che queste ultime rivestono in relazione alle necessità organizzative del gruppo stesso. 12. Un membro del gruppo dovrebbe avere una conoscenza funzionale di tutte le tecnologie e le abilità esistenti nel gruppo, al fine di comprenderle e di comprendere la loro funzione per le necessità organizzative del gruppo. 13. Il livello di ARC del gruppo dipende dal membro del gruppo. Egli deve insistere su linee di comunicazione di alto livello e sulla chiarezza dell'affinità e della realtà, e deve essere consapevole delle conseguenze dell'assenza di tali condizioni, e deve prodigarsi continuamente e attivamente per mantenere alta ARC nell'organizzazione. 14. Un membro del gruppo ha diritto di essere fiero delle proprie funzioni e ha diritto di esercitare giudizio e controllo su tali funzioni. 15. Un membro del gruppo deve riconoscere che egli stesso controlla una certa sezione del gruppo e o le relative funzioni, e che egli stesso deve avere sia la conoscenza sia il diritto di controllo nella sfera d'azione di cui è responsabile. 16. Il membro del gruppo non dovrebbe permettere l'approvazione di leggi che limitino o proibiscano le attività di tutti i membri del gruppo a causa del fallimento di alcuni membri. 17. Il membro del gruppo dovrebbe insistere su una pianificazione flessibile e sull'esecuzione infallibile dei piani. 18. Il membro del gruppo dovrebbe comprendere che l'esecuzione ottimale delle funzioni da parte di ogni membro del gruppo costituisce la miglior protezione per la propria sopravvivenza e per quella del gruppo. Rientra nei doveri propri di ogni membro del gruppo l'assicurarsi che tutti gli altri membri eseguano in modo ottimale le loro funzioni, indipendentemente dal fatto che la gerarchia di comando o la similitudine delle sfere d'attività legittimino o meno tale supervisione. Il credo di un manager abile e competente. Per essere efficiente e avere successo, un manager deve 1. Comprendere il più pienamente possibile le mete e gli scopi del gruppo che dirige. Egli deve essere in grado di vedere e abbracciare il conseguimento ideale dello scopo, così come è stato concepito dal suo artefice. Egli deve essere in grado di accettare e migliorare i conseguimenti e gli avanzamenti pratici dei quali possono essere capaci il suo gruppo e i suoi membri. Egli deve sempre sforzarsi di colmare l'inevitabile abisso che esiste tra ideale e pratica. 2. Egli deve rendersi conto che una delle sue missioni fondamentali consiste nell'interpretazione piena e onesta degli ideali, dell'etica, delle mete e degli scopi del gruppo a beneficio dei suoi subordinati e del gruppo stesso. Egli deve guidare in modo creativo e persuasivo i suoi subordinati, il gruppo stesso e i singoli membri del gruppo verso tali scopi. 3. Egli deve aderire completamente all'organizzazione e agire solamente a beneficio della stessa e non formare né favorire mai gruppi ristretti. La sua opinione sui singoli membri del gruppo dovrebbe essere basata unicamente sul valore che essi hanno per l'intero gruppo. 4. Egli non deve mai esitare a sacrificare degli individui per il bene del gruppo, sia nella pianificazione, sia nell'esecuzione, sia nell'amministrazione della giustizia. 5. Egli deve proteggere tutti i canali di comunicazione istituiti e integrarli quando necessario. 6. Egli deve proteggere tutta l'affinità che fa capo al suo incarico e avere egli stesso affinità per il gruppo. 7. Egli deve sempre raggiungere la più elevata realtà creativa. 8. La sua pianificazione deve portare a compimento, alla luce delle mete e degli scopi, l'attività dell'intero gruppo. Egli non deve mai permettere che l'organizzazione cresca e si espanda in modo disordinato, bensì, servendosi di progetti pilota, deve mantenere la pianificazione organizzativa vivace e flessibile. 9. Egli deve riconoscere in se stesso la base razionale del gruppo e deve prestare la massima attenzione alla veridicità dei dati che riceve, che valuta e sulla cui valutazione basa le proprie decisioni. 10. Egli deve eleggersi a servizio del gruppo. 11. Egli deve permettere di essere servito adeguatamente per quanto riguarda le sue necessità individuali, in modo da economizzare i propri sforzi e godere di certi agi allo scopo di mantenere così un elevato fondamento logico. 12. egli deve richiedere ai suoi subordinati di trasmettere integralmente, nelle rispettive sfere amministrative, i suoi veri sentimenti e le ragioni delle sue decisioni, e di trasmetterli, ampliandoli e interpretandoli fedelmente e nel modo più chiaro possibile, e solo al fine di accrescere la comprensione degli individui diretti dai suoi subordinati. 13. Egli non deve mai permettersi di pervertire o mascherare alcuna parte dell'ideale e dell'etica su cui è basata l'attività del gruppo, né deve permettere che l'ideale e l'etica diventino obsoleti, fuori moda e inattuabili. Egli non deve mai permettere che la sua pianificazione venga pervertita o censurata dai suoi subordinati. Egli non deve mai permettere che gli ideali e l'etica dei membri individuali del gruppo si deteriorino, e deve sempre usare la ragione per impedire un tale deterioramento. 14. Egli deve aver fiducia negli scopi, in se stesso e nel gruppo. 15. Egli deve fungere da guida, mostrando sempre scopi intermedi creativi e costruttivi. Non deve mai dirigere con la minaccia e con la paura. 16. Egli deve rendersi conto che ogni individuo del gruppo sta in qualche misura dirigendo altri uomini, la vita e l'universo fisico, e che a ciascun manager subordinato dovrebbe essere concessa libertà di management entro i limiti di questo codice. Comportandosi in questo modo, un manager può conquistare per il suo gruppo un impero, qualunque esso sia.